Per quanto riguarda invece la videoconferenza, c'è da dire che ultimamente, in particolar modo dopo, non so se vi ricordate, a febbraio mi pare di questo anno, c'è stata un'evasione abbastanza spettacolare di alcuni fratelli che si venivano chiamati fratelli Cutri, il cui cognome è Cutri. E in cui appunto due fratelli hanno fatto estorsione armata facendo evadere il terzo fratello dalla camionetta e poi sono stati, uno di loro è morto e gli altri sono stati arrestati. Al seguito di questa evasione era già palese, appunto si poteva leggere già dai giornali l'intervento di Renzi che disse se ci fosse stata i processi in videoconferenza questa cosa non sarebbe mai successa, quindi era già palese da allora qual era il percorso che avrebbe intrapreso il governo riguardo questa situazione. La videoconferenza in cosa consiste? Consiste appunto nell'evitare che il detenuto si sposti dal carcere di provenienza e quindi dal costruire una cella all'interno del carcere attrezzata con gli strumenti tecnologici che permettono questa videoconferenza e far sì che appunto in aula, in tribunale, il detenuto venga rappresentato esclusivamente da quel monitor e la sua voce provenga dalle casse in aula. Questo tipo di processo in realtà è in funzione già in Italia da circa 10 anni perché è stato fatto passare all'interno del 41 bis, nel senso che appunto il DAP, quindi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fece passare l'obbligo della videoconferenza per i detenuti sottoposti e le detenute sottoposte al 41 bis. Già da allora alcuni avvocati e alcune avvocate che difendevano questi prigionieri hanno tentato di portare avanti una campagna contro questo tipo di processi. Perché? Perché effettivamente, anche parlando, diciamo, pensando come nell'ottica loro, quindi del diritto e così via, il processo della videoconferenza lede il diritto di difesa, in quanto la struttura tecnologica assolutamente non sono in grado di permettere al detenuto di assistere in maniera dignitosa al processo, né tantomeno di intervenire nel momento in cui lo voglia fare. Perché al di là del fatto che se pensiamo a quelle che sono le strutture ministeriali italiane, capiamo che non hanno esattamente i migliori strumenti tecnologici a loro disposizione, per cui si sente a scatti e si vede malissimo il monitor. E secondo poi comunque nel momento in cui ad esempio il detenuto volesse leggere qualche cosa in aula, volesse leggere una dichiarazione e così via, se alla controparte non gli sta bene basta che preme off e viene assolutamente escluso dal processo. In tutto ciò non stiamo parlando appunto del lato umano, nel senso che spesso e volentieri il processo dà anche la possibilità al detenuto stesso di guardare magari i suoi affetti in aula, di potergli mandare un bacio a distanza o sentire quel calore umano di cui di solito è privato all'interno di un carcere o di una cella. E per cui, diciamo, da qui si capisce bene l'aberrazione. E da questo tipo di considerazioni, appunto, quindi ad oggi questo tipo di videoconferenza è stato utilizzato all'interno del 41 bis. Questo tipo di considerazione ci permette anche di fare un minimo di ragionamento su quello che appunto ha portato a far sì che il 41 bis sia una realtà. E cioè il fatto che appunto lo Stato spesso si muove in questa maniera, crea un mostro, quindi crea un'attenzione mediatica rispetto a un caso, è un mostro, che quindi in quel caso lì era la mafia, era il 92, quindi erano le stragi mafiose, ha creato quel mostro mediatico e automaticamente si è fornito di uno strumento, quale quello del 41 bis, per appunto nel mondo mediatico l'ha fatto passare come uno strumento di lotta alla mafia. In realtà appunto si è dotato di uno strumento che poi più in là ha iniziato ad utilizzare anche contro altri tipi di settori, come ad esempio appunto quando ci fu poi gli arresti delle Brigate Rosse contro quei compagni e quelle compagne che oggi stanno in quel regime carcerario di isolamento totale. E allo stesso modo sono riusciti a far passare il processo in videoconferenza, quindi appunto sempre sfruttando l'attenzione mediatica, individuando questi, facendolo passare appunto come il bene della comunità per difendersi da questi mostri orrendi o come li definiscono i media, appunto riesce a far passare queste logiche appunto che allucinanti come appunto la videoconferenza del 41 bis in sordina senza che nessuno di quella cosiddetta società civile si indigni o prenda appunto o protesti contro questa roba qui. Questo questo ovviamente lo possiamo vedere come si muove lo Stato in questa maniera in vari aspetti. Appunto, il 41 bis è passato perché fuori ci stavano il problema della mafia, quindi approfittando di quell'emotività di quel momento ha fatto passare questa roba. Il pacchetto Pisanu, in cui sono state varate le leggi come il 270 sexis, che oggi vengono appioppate al movimento Notav, sono passate in seguito all'onda emotiva delle stragi di Madrid e di Londra del 2005, e quindi approfittando appunto di quei clamori mediatici riescono a far passare queste leggi che appunto ci si ritorgono contro poi negli anni. Quindi che succede? Oggi che succede? Dopo l'evasione dei fratelli Cutrì stanno provando ad utilizzare questo sistema, quindi la videoconferenza, anche per i detenuti e le detenute sottoposte a regime di alta sorveglianza. E ovviamente è una cosa che non deve passare, perché è un qualcosa di aberrante che una persona non abbia anche la possibilità appunto di presiedere al suo processo, quindi di vedere in faccia i giudici mentre poi lo condanneranno, e per cui l'attenzione riguardo questa cosa è molto alta. Il fine reale che c'è dietro questa cosa è anche un fine economico, al di là del fatto di spezzare la solidarietà e tutto quanto. C'è anche un grande fine economico, nel senso che risparmierebbero molto con le scorte, risparmierebbero con i trasferimenti, con i viaggi, con il diesel che devono impegnare, con gli stipendi dei secondini, per cui ovviamente c'è anche questo di mezzo. A noi sta appunto ostacolare il tutto. La prima volta che è stata proposta questa cosa è stata proposta per Claudio, che è uno dei quattro ragazzi che in questo momento si trovano in carcere. Gli avvocati hanno fatto un ricorso e gli era stata provata a dare a Claudio per un processo minore. Gli avvocati hanno fatto ricorso e i giudici hanno accettato questo ricorso, sostenendo che il reato per cui era accusato Claudio in quel momento non prevedeva questa videoconferenza. Per cui in realtà ad oggi ancora l'ipotesi è aperta per il processo del 22 maggio, che vedrà coinvolti quattro, perché in realtà sono obbligati a proporre appunto la videoconferenza al PM, hanno 10 giorni insomma prima del processo per dire questa cosa, per cui ancora oggi non si sa se il processo del 22 maggio si terrà in videoconferenza o meno. Quello che si sa per certo è che un processo che si aprirà per altri due ragazzi, che sono due ragazzi dei Castelli arrestati, il cui processo inizierà il 26 maggio e si terrà invece qui a Roma, e che tuttora si trovano sottoposti in regime di alta sorveglianza, uno nel carcere di Ferrara e uno nel carcere di Alessandria, e si trovano in carcere per delle azioni avvenute contro banche, contro multinazionali del petrolio o ditte insomma che operano nello sfruttamento animale. Questi due ragazzi, che si chiamano Gianluca Adriano, il cui processo inizierà il 26 maggio, bene, per loro il PM ha richiesto la videoconferenza, e insomma in questi giorni si discuterà se verrà, sì, oddio, ha richiesto la videoconferenza nell'udienza preliminare, e nell'udienza preliminare il giudice l'ha accettata. In effetti in questi giorni si sta aspettando appunto se gli avvocati faranno ricorso o meno questa cosa. Comunque insomma il 26 maggio sarà un'altra data importante, perché appunto bisogna combattere anche contro tutti questi piccoli passi verso un totalitarismo appunto che è bestiale.
Volevo solo chiedervi se dal 2005, quando ha fatto Pisanu questo aggiornamento del termine del reato di terrorismo, ad oggi è mai stato applicato con questa modalità qua che descrivevate, cioè che è terrorista chi cerca di impedire di una volontà da parte dello Stato, se è mai stato applicato a casi magari meno conosciuti, oppure se dal 2005 a oggi è la prima volta che viene applicato contro attivisti.
Allora, io non sono un esperto di questo, quindi magari non è detto che dia una risposta. Per quello che ne so, è stato fatto un processo con il 270 sexies per due persone accusate di aver incendiato dei camion refrigeratori di una ditta di non so se di un macello, cioè insomma dei camion di un grosso macello, quindi camion che servivano a portare probabilmente carne, rivendicati dall'ALF. mi sembra che ci sia stato un processo per loro due, poi una storia anche particolare, perché i due probabilmente erano due destri che hanno accusati di sta roba qui. Una storia particolare, non so bene però come sia andata, cioè non... spulciando su internet ho trovato questa storia qui, non so bene come sia andata. All'interno di una situazione così grossa che ha avuto così rilievo, questo qui è il primo caso, diciamo, che ha avuto una rilevanza nazionale, però c'è stato quel precedente lì che non so come poi come sia, si sia concluso. Altre situazioni no, non lo so.
La cosa da aggiungere forse è che quando Pisanu poi aveva varato questo pacchetto c'era stata subito una coscienza abbastanza diffusa, almeno per chi un po' era dentro alle questioni, di quale fosse l'orientamento di, di quegli emendamenti, nel senso che lì erano stati motivati come diciamo dei provvedimenti legati un po' all'emergenza del terrorismo islamico che era nata diciamo poi in seguito agli attentati di Londra e Madrid. Però poi un po' chiunque poi insomma vari compagni ad esempio chi segue un po' questi argomenti leggendo gli atti si era subito accorto che erano particolari, diciamo emergeva abbastanza esplicitamente che fossero diciamo indirizzati a una repressione interna, quindi che fossero indirizzati poi, come poi si è verificato, è stato anche scritto, non mi ricordo all'epoca, poi puntualmente si è verificato, sono stati utilizzati non per diciamo colpire Bin Laden o gruppi di Al-Qaeda, ma per una repressione di natura interna. Poi l'aspetto forse anche interessante che si potrebbe sottolineare è proprio come esista spesso una politica, diciamo, di controrivoluzione preventiva, anche se può sembrare un po' assurdo, come ci sia uno studio e ci sia anche un percorso diciamo nel tempo abbastanza lineare, nel senso che questi sono stati diciamo pensati in prospettiva, poi sono stati utilizzati a distanza di tempo, quindi c'è una dinamica che è abbastanza diciamo non dichiarata, però si può leggere tra le carte. Sicuramente è mancato diciamo quello che si è aspettato di vedere, il coraggio e l'occasione anche giusta per sdoganare questo tipo di provvedimenti. Probabilmente quello che è mancato è che questi provvedimenti potrebbero essere applicati essendo diciamo provvedimenti fondamentalmente di stato di eccezione e di una vaghezza assoluta, quindi una precisa identificazione di reati che vengono colpiti, potrebbero essere diciamo applicati in un'innumerevole serie di episodi che sono avvenuti dall'epoca a oggi. È un po' come se fosse mancato poi il coraggio di utilizzare quest'arma, diciamo, di cui lo Stato, le istituzioni si erano dotate, tra parentesi che va considerato che si inserisce su una legislazione, quella italiana, che a partire dal codice Rocco e dalle leggi diciamo emergenziali prodotte durante gli anni 70, che sono state sufficienti a diciamo sconfiggere, a distruggere un vastissimo movimento di lotta sociale anche armata, insomma non è che questo Stato non disponesse di un apparato legislativo, anzi probabilmente uno degli Stati che dispone di un apparato legislativo più adeguato alla repressione di fenomeni di insorgenza sociale, nel senso più pensare che poi c'è stato un ulteriore inasprimento, si capisce quali sono gli scenari potenziali in cui vanno incontro. Ora effettivamente non ci sono fenomeni di grande, cioè lo vediamo tutti, è inutile ribadire, non ci sono fenomeni di grande rilevanza di scontro sociale in Italia, però c'è un apparato legislativo molto inquietante, molto preoccupante, in grado di fornire diciamo allo Stato di strumenti in grado di attaccare e distruggere qualsiasi, diciamo nel pieno della legalità, qualsiasi istituzione, diciamo qualsiasi forma di lotta che si dovesse manifestare. Ovviamente poi vanno fatte considerazioni politiche su quanto sia opportuno utilizzare questi strumenti. In questo momento hanno ritenuto che fosse opportuno probabilmente cominciare a sdoganare, a sperimentare nella pratica, perché è un tipo di strumento di questa portata.